Veramente.
Buon pomeriggio, io mi accodo al discorso della dottoressa Feola per focalizzare l'attenzione su due punti relativi in particolare all'attività di supporto svolta dall'amministrazione centrale nella fase di avvio e nella fase comunque propedeutica all'avvio del progetto e successivamente tenendo conto illustrerò in parte gli esiti del primo monitoraggio. Nell'ambito di questo incontro di formazione sono stati illustrati in maniera più specifica i vari allegati alla direttiva che appunto devono essere completati per l'attivazione di un progetto di smart working. In primo luogo occorre precisare che al progetto si accede su base volontaria, quindi singoli soggetti interessati presentano una manifestazione di interesse che si differenzia a seconda della tipologia di lavoratore, quindi anche a seconda della tipologia di attività e di smart working al quale si accede, e questa istanza elaborata sulla predisposta sulla base dei moduli elaborati dall'amministrazione centrale viene valutata dal direttore di sede, il quale è stata valutata dal direttore di sede, il quale ha in primo luogo verificato che le attività svolte in concreto o dall'istante si rientrano tra quelle che la direttiva prevede come attività che possono essere esercitate in smart working, e in secondo luogo ha accertato se nel caso specifico concreto non ricorressero quelle ipotesi di esclusione previste dalla direttiva e che si sostanziano sostanzialmente, oltre che nell'esclusione del personale dirigente, nell'esclusione di soggetti che siano stati destinatari negli ultimi 2 anni di provvedimenti disciplinari superiori che, rispetto al rimprovero verbale. Successivamente alla presentazione delle istanze si è giunti nei limiti all'interno di un contingentamento di cui parlava prima la dottoressa Feola del 10% per quanto riguarda il personale amministrativo oppure nei confronti di ogni lavoratore che esercita attività in servizio esterno alla sottoscrizione di un accordo individuale. L'accordo individuale appunto rappresenta un accordo sottoscritto di cui è stato allegato il modello alla direttiva e inviato agli uffici coinvolti nel progetto, costituisce un accordo sottoscritto tra il singolo direttore di sede e il singolo lavoratore che ha presentato istanza ed ha avuto accesso, la sua istanza ha avuto un risultato positivo, un esito positivo. E, nel caso specifico esso disciplina in concreto quella che è l'attività effettivamente svolta dal lavoratore che accede allo smart working nell'ambito del progetto, disciplina la questione delle strumentazioni informatiche distinguendo tra personale che è già dotato di strumentazione informatica di proprietà dell'amministrazione ma assegnata in uso al lavoratore e personale che invece non è ancora in possesso di questa dotazione informatica, e quindi prevedendo degli obblighi e dei doveri differenti anche in materia di tutela, proprio al fine di avere una maggiore tutela dei dati personali e della privacy in conformità col regolamento europeo, e disciplina in maniera specifica, oltre alla durata, riprendendo i contenuti della direttiva e quindi prevedendo un periodo di durata di 3 mesi eventualmente procrastinabile per ulteriori 3 mesi, e disciplina ipotesi di recesso e prevede in maniera specifica, disciplina in maniera specifica quello che è il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa secondo le indicazioni già date precedentemente. E si è scelto di individuare di comune accordo tra le parti 2 luoghi, si sono esclusi totalmente i luoghi pubblici e aperti al pubblico, e si è data la possibilità di individuare 2 luoghi, uno che coincide con l'effettiva dimora del lavoratore e l'altro che invece coincide con che può essere uno dei luoghi di cui il lavoratore, un immobile di cui il lavoratore ha la disponibilità, che è limitato per quanto riguarda il personale che accede allo smart working di tipo parziale, proprio per non tenendo conto che si tratta di uno smart working ad ore, per non rendere vano l'effettivo esercizio dello smart working, e invece è più ampio territorialmente, non vi è alcuna limitazione territoriale per quanto riguarda invece la restante parte del personale. È stata disciplinata all'interno della direttiva anche la questione delle fasce di reperibilità. Delle fasce di reperibilità intese come quelle ore in cui il lavoratore deve essere a disposizione dell'ufficio e quindi può essere contattato o dagli altri colleghi o dal proprio dirigente. È stato previsto che mentre per i lavoratori che accedono allo smart working a giornata tali fasce di reperibilità sono limitate, quanti quantificate a priori, almeno dal punto di vista del numero delle ore, infatti non possono essere superiori a 3, poi all'interno degli accordi singoli lavoratori, d'intesa con il proprio direttore, indicano in che fascia temporale si collocano queste 3 ore. Per quanto riguarda invece i lavoratori che accedono allo smart working ad ore, a quello frazionato, si è previsto genericamente, non potendo avere in preliminare, non potendo conoscere a priori quella che saranno le ore effettivamente esercitate in smart working, è stato previsto che il lavoratore deve essere contattabile per la metà del tempo in cui esercita concretamente lo smart working. Al di là di tali fasce di reperibilità vige il cosiddetto diritto alla disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni informatiche e tecnologiche. Questo diritto alla disconnessione che è strettamente correlato all'ottica dello smart working, considerata come un lavoro per obiettivi. Proprio nell'ottica di questo lavoro per obiettivi, accanto unitamente all'accordo, è stata predisposta una scheda di programmazione che è una sorta di prospetto riepilogativo del progetto, sottoscritto, elaborato, costituisce un file, una tabella che riepiloga in sintesi i caratteri essenziali del progetto e quindi vi è l'indicazione del dipendente, della qualifica, dell'attività svolta, della durata del progetto, della reperibilità e poi la parte più importante è quella relativa al contenuto del progetto e agli obiettivi da raggiungere. Si indica in concreto quello che il lavoratore deve fare in smart working, qual è il progetto che gli è stato affidato e quali sono gli obiettivi che si presume, che si prefissa di raggiungere, sempre d'intesa tra lavoratore e direttore di sede. Sempre nell'ambito della modulistica predisposta e allegata alla direttiva e esplicata durante l'incontro di formazione, si è avuto un focus sul report che devono essere compilati per un apposito monitoraggio. I report si distinguono a seconda del soggetto che li compili in report settimanale e report mensile. I report settimanali sono i report che ogni singolo lavoratore che ha avuto accesso allo smart working e che quindi attua il progetto compila appunto settimanalmente e trasmette al proprio direttore di sede secondo dei modelli che sono predisposti dall'amministrazione e che si differenziano a seconda della tipologia di attività in concreto svolta. Sono dei fogli Excel in cui il lavoratore indica in maniera precisa, nel caso degli ispettori e dei rappresentanti dell'ufficio legale, indica in maniera precisa l'ora in cui si avvia lo smart working, la pratica lavorata e gli eventuali prodotti e i prodotti conseguiti, e vengono appunto predisposti senza un'indicazione precisa delle giornate, potendo questi accedere allo smart working ogni volta che svolgono attività in servizio esterno, mentre nell'ipotesi nel caso del report del personale amministrativo è un report, sempre un file Excel in cui ci sono le stesse indicazioni relative alla pratica lavorata e ai prodotti conseguiti, che viene predisposto mensilmente e viene poi settimanalmente, ogni settimana viene compilata una casella, ma il report ha una visione mensile. Successivamente, sulla base di questi report, il direttore di sede funge da collettore dei report dei vari lavoratori ammessi al progetto e trasmette mensilmente un report mensile elaborato sempre su di un file Excel predisposto dall'amministrazione centrale, che trasmette all'ispettorato interregionale del lavoro di competenza a seconda del territorio in cui si trovano. E questo report riepilogativo costituisce un report che riporta all'interno tutti i lavoratori che hanno avuto accesso nel territorio di competenza allo smart working, indicando nome, cognome, qualifica, attività svolta, le attività svolte in smart working, i risultati prefissati secondo quelli che erano stati indicati nella scheda di programmazione, i risultati eventualmente e risultati effettivamente conseguiti e le criticità eventualmente riscontrate. Come abbiamo già detto, sulla base di tali report i vari direttori di sede sono tenuti, secondo le indicazioni e la tempistica data dall'amministrazione centrale, a trasmettere una relazione di sintesi appunto all'amministrazione centrale, che potrà effettuare un monitoraggio che poi verrà svolto all'interno dell'organismo paritetico secondo determinate scadenze temporali. Il primo monitoraggio si è avuto lo scorso 19 aprile, mentre un secondo monitoraggio è previsto per il prossimo 20 maggio. E dall'analisi del monitoraggio, dall'analisi dal punto di vista meramente quantitativo, numerico, si è visto che l'istituto dello smart working, almeno in questa fase sperimentale, ha avuto una maggior presa nei territori del nord-est e del nord-ovest e una minor presa nei territori del sud e del centro. Per esempio nella IL di Napoli, che ha visto coinvolti, oltre al personale della IL, anche il personale di 7 uffici territoriali scelti secondo il criterio del piccolo, medio, grande ufficio, in maniera da verificare quali erano le conseguenze a seconda della dimensione, sono stati sottoscritti 43 accordi individuali, di cui 38 relativi a personale in servizio esterno e 5 relativi a personale amministrativo. Nella IL di Roma, che ha visto coinvolti 10 uffici, sono stati sottoscritti 70 accordi individuali, di cui 52 relativi a personale in servizio esterno e 18 relativi a personale amministrativo. In quella di Milano e di Venezia la percentuale, che nel caso del centro e del sud era pari all'8% circa, si alza e diventa pari al 16%. Nella IL Milano sono stati sottoscritti 61 accordi individuali, mentre nella IL di Venezia sono stati sottoscritti 55 accordi individuali. Da un'analisi appunto di questi primi dati si può verificare come la presa a livello territoriale è differente, del progetto a livello territoriale è differente, e sicuramente una maggior presa si è avuta in relazione al personale in servizio esterno, cioè al personale che comunque già precedentemente svolgeva la maggior parte della sua attività lavorativa all'esterno dell'ufficio. Anche tenendo conto di esperienze di altre amministrazioni, si è vista che questa iniziale resistenza è dovuta proprio al fatto che è stato introdotto un progetto nuovo e quindi molti lavoratori aspettano per verificare.
Sì, proprio in questo senso dobbiamo dire che già